non urticante letale, non letale dei gas che erano nella dotazione di servizio della polizia penitenziaria. Se ho compreso bene il suo ragionamento, lei richiese l'adozione dell'urticante al peperoncino in luogo di quello fornito nella dotazione ordinaria, giusto? E le fu rifiutata.
Sì.
Le posso chiedere le ragioni del rifiuto?
Me le può chiedere, ma non gliele posso dare perché non lo so.
Non le furono date.
Non mi è stata data spiegazione né scritta, come diceva il dottor Mignati prima, se lei ha visto la nota del generale Ragosa dove non si autorizza, non è nemmeno indirizzata a me.
Sì, 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 il provvedimento non motivato.
Io so solo che non li avevo in
questo,
l'acquisto di. La mia richiesta, come le dicevo, era mirata al fatto che ritengo ancora oggi, ritengo che una sia letale o parzialmente letale.
Quella in dotazione.
Quella in dotazione.
Sa mica che gas è? Per caso il CS?
Potrebbe esserci, non lo escludo, però questo è un discorso che facciamo oggi 2007-2001, questo discorso non era ancora stato scoperto, questo discorso.
Però lei lo sapeva in allora che il gas in dotazione ordinaria poteva creare problemi.
Io le dico con molta onestà che stranamente sponsorizzavo molto il peperoncino, perché 98% di acqua e 2% di peperoncino non
aveva offensività chimica, ecco, per capirci.
Perfetto, al di là dell'impiego che poi ne viene fatto, e lì giustamente ne possiamo discutere, però il problema è acqua e peperoncino, non c'è nulla, per cui era questa la mia idea di. Poi, fermo restando che altri lo hanno acquistato, ma insomma, però non mi sono state date né spiegazioni né ovviamente né risposta scritta alla mia lettera.
Capito. Facciamo un balzo molto in avanti. Se ho capito bene, gli ultimi due suoi accessi al sito di Bolzaneto sono stati la domenica e il lunedì mattina, è corretto?
Mi sembra di sì, sì.
Perfetto. Sì. Quindi lei in quelle occasioni ha avuto modo di vedere le persone che erano lì e quindi gli arrestati provenienti dalla scuola Diaz, è corretto?
No. Nella seconda visita sì, nella prima no.
Non erano ancora arrivati o comunque non li ha visti.
Mi perdoni.
No, prego.
Io, guardi, voglio chiarire una cosa. Io non sono voluto, in qualsiasi momento, al di là di quello che è successo dopo, entrare nei locali che erano gestiti da altre forze di polizia. Per cui se in quella situazione le celle c'era l'arma dei carabinieri.
Le posso chiedere perché non volle entrare?
Ma perché non voglio che altri invadano le mie competenze e io devo rispettare le competenze
altrui,
degli altri.
Certo.
Cosa mi perdoni se riallaccio al discorso che dissi al Ministro della Giustizia, quando io dissi, Ministro, qui non è più competenza della Polizia Penitenziaria, come Ministro del Governo italiano sarebbe potuto andare fino in fondo, nessuno gli avrebbe detto nulla, e tantomeno quello che gli ho detto io poteva o non poteva essere condiviso, però ritengo che arma dei carabinieri, io non sono mai entrato al di là, quando c'è stato i carabinieri, quando c'è stata la finanza, non sono mai entrato dentro alle stanze della Digos, non so come fisicamente siano fatte. Io sono entrato una volta in matricola, due volte con quella del ministro e il giorno, praticamente io ho effettuato tutto il percorso del corridoio, il primo giorno che non c'era nessuno e l'ultimo giorno quando gli arrestati della Diaz erano passati nella posizione di detenuti e noi stavamo aspettando di tradurli.
No, per carità, anzi la ringrazio. Quindi erano traducendi quando lei li ha visti il lunedì?
Praticamente sì, perché non c'era più polizia di Stato, non c'era più lì.
E quindi erano sotto la vostra giurisdizione,
erano sotto la giurisdizione, mi perdoni, io devo essere necessariamente
eccessivamente
fiscale.
Anzi, la ringrazio della precisione.
Erano sotto la giurisdizione del comandante di reparto dell'istituto.
Perfetto. Ascolti, lei però il lunedì ha avuto modo di vederli,
sì.
Può riferire al tribunale in che condizioni si trovavano costoro?
Non erano certamente situazioni gradevoli. Quando io mi sono permesso di comunicare la mia anzianità di servizio, non era mirata soltanto a dimostrare quanto fossi vecchio. Il problema è che in 30, quasi 35 anni ne ho viste e insomma garantisco che non stavano bene. Mi faccia dire solo questo.
Le ho fatto la domanda per questo, perché lei possa spiegare.
La situazione non... Erano in situazioni fisiche non ottimali.
Ecco, la pregherei sul punto di essere più precisa, abbia pazienza.
Io sono in grossa difficoltà, ma non perché non voglia fare l'omertoso o non dire.
No, per carità.
Si è visto in televisione come sono usciti.
Lo so, però purtroppo ci sono delle regole sull'acquisizione dei materiali probatori in generale.
Quello che lei ha visto, ecco.
Allora era...
Cioè, senza scevrando dalle opinioni, le sue impressioni visive.
Erano stati malmenati violentemente, era una situazione fisica veramente forte, insomma, ecco, sangue, sporchi, di tutto e di più, insomma. Non credo, perché poi noi facevamo questa visita medica di ingresso e oltretutto...
Ecco la domanda successiva che le avrei fatto.
In questa visita medica, oltretutto, credo... È una mia personalissima considerazione che sto facendo. Eravamo anche di supporto alla Polizia di Stato, perché insomma garantivamo con una refertazione medica che non ci fossero particolari situazioni. È chiaro che gambe rotte, braccia rotte, non, però ecchimosi, sangue, lividi, di tutto e di più, insomma, non...
Insomma, possiamo parlare di un quadro generale serio?
Sì, ci metterei anche qualcosa di più.
Molto insomma. Serio, via.
Sì.
Perfetto. Ascolti, vi erano state impartite direttive circa i colloqui degli arrestati con avvocati, funzionari consolari?
Ma assolutamente no. Le spiego e mi perdoni, devo ripetere sempre. Allora, per quello che attiene il colloquio, se è la posizione di arrestato, non siamo noi che lo facciamo effettuare. Parliamo sempre se la posizione è quella di detenuto.
Sì.
Allora, se è detenuto, non la responsabilità del colloquio ricade sul direttore e sul comandante dell'istituto. Per cui io come servizio traduzioni non so che dirle.
Va bene.
Poi tenga presente che noi cercavamo, in quello che era nelle nostre possibilità, veramente poche, di abbreviare nel minor tempo possibile la permanenza del traducendo da Bolzaneto all'istituto dove doveva andare, proprio anche per farli uscire da questo corridoio, insomma, ecco.
Ecco, io le faccio un'ultima domanda e uso parole sue. Prima, a domanda del pubblico ministero circa il dottor Sabella, lei ha detto sì, lo vidi, anzi era un presenzialista.
Sì,
ecco, sì. Molto bene. Nel sito di Bolzaneto, lei quante volte lo ha visto? Ovviamente, sì, per sì, quello sì, che è il suo sì. Ricordo, sono passati insomma 5 anni e mezzo, ce ne rendiamo conto tutti.
No, lo sa qual è il problema? Che io, se riesco a focalizzare il momento, riesco probabilmente a vedere le persone che sono intorno.
Certo, è un discorso di memoria visiva, chiaro.
Ma guardi, potrei in linea di massima dire non meno di 3 volte averlo visto.
Lo vide per pochi minuti, a lungo?
Esatto, quello, sì, il problema è questo, non saprei darle spiegazioni, perché, le spiego anche perché. Perché io quando arrivavo curavo il servizio delle traduzioni, che non era dentro al corridoio mentre il dottor Sabella andava in matricola, doveva andare in matricola, doveva andare dove c'era quella stanza adibita ad infermeria, per cui aveva un compito che era differente dal mio.
Certo.
E allora necessariamente io sì, lo vedevo.
Cioè lei lo vedeva entrare e uscire,
sì, giudice buongiorno, generale buongiorno, insomma. Perfetto. Ecco, c'era un rapporto poi ottenuto molto formale, perché
chiaro. Ascolti, qui le faccio una domanda un po' impegnativa e le chiedo uno sforzo di memoria. Lei per quanto tempo l'ho percepito allora intrattenersi all'interno del sito in queste occasioni in cui lo vide? un quarto d'ora, mezz'ora, se delle ore, mezza giornata.
Posso farle un raffronto con me, nel senso che nei punti che lui riteneva di dover fermarsi non meno di mezz'ora, 40 minuti, ma non meno, perché senta, in matricola, solo in matricola, se uno vuole dare un'occhiata, poi io le dico anche...
Lei è a conoscenza del fatto se girasse per il sito del dottor Sabella quando...
No, assolutamente.
No, assolutamente, nel senso che non girava o non era a conoscenza?
Non ho conoscenza. Mm-hmm. Io poi, guardi, una domanda, mi devo fare. Gli atti di immatricolazione del personale dovrebbero essere firmati dal direttore dell'istituto o persona da lui delegata, va bene? Allora, sicuramente non li firmava il colonnello Doria, perché questi, quando ce li passavano, ce lo dicevano. Ritengo che se il dottor Sabella si dovesse essere fermato in matricola per firmare o anche per vistare senza controllare, diciamo mera firma, come minimo 40 minuti a volta ci doveva stare, ecco, insomma. Però le ripeto, è una mia considerazione personalissima.
La ringrazio, adesso un'altra domanda.
Grazie a lei.
I difensori hanno domande?
Generale, buongiorno, avvocato Refice per Pellicce e Cimino. Diamo un attimo alcune precisazioni, molte cose le ha già dette. Per quanto riguarda lo spostamento dei capitani da San Giuliano a Bolzaneto,
sì,
le ha detto gli uomini delle scorte furono mandati a fare i piantonamenti,
sì,
mentre due capitani dove andarono? Parliamo di Coletta, del capitano Coletta e del capitano Zito.
Comunque, guardi, probabilmente non mi sono spiegato. Allora, loro si dovettero accertare della partenza di tutti i mezzi da Forte San Giuliano, perché ovviamente liberammo tutto e fisicamente erano quelli che avevano il controllo finale della situazione. Poi passarono, ovviamente si accertarono dell'arrivo dei mezzi a Bolzaneto e poi anche loro furono demandati al controllo dei ricoverati negli ospedali.
Quindi andavano in giro, non stanno fermi a Bolzaneto, volete
zitto. A Bolzaneto. Le ripeto.
Ma poi San Giuliano, prego, il sabato, la domenica, fu riaperto?
Ma Forte San Giuliano poi fu riaperto, in effetti fu riaperto, anche se in minima parte rispetto a... E infatti ci fu poi una, mi perdoni, mi faccio passare il tempo, ricorsa a ritornare ovviamente al... Però praticamente eravamo alla fine...
Sì, sì, però... La domenica, sì, il sabato,
certo,
sera, ora,
certamente,
no?
Certamente, certamente, furono rifatti, sì.
Venendo alle sue disposizioni che diede agli uomini del Servizio Centrale Traduzioni, lei diede indicazioni precise sul dove dovevano sostare in attesa delle traduzioni?
Ma certamente, io oltre che a consigli amichevoli, perché non posso considerare che il lavorare insieme nello stesso ambito prima del G8 non comportasse ovviamente da parte mia non dare solo disposizioni ma ovviamente anche consigli, che poi erano consigli che diventavano disposizioni, questo è ovvio. Allora il compito dei capitani era quello di, oltretutto dal caldo che c'era in quel periodo, li consigliavo di stare fuori, disposi che dovessero stare fuori in attesa di coordinare quello che dicevo prima. Il comandante di reparto diceva che erano pronti.
Perfetto, lei quando è andato ha potuto constatare se...
Io li ho trovati sempre fuori.
Sia i capitani sia gli uomini delle scorte?
Avvocato, gli uomini non li ricordo, il grosso era fuori, anche perché ce n'era una parte degli uomini che... sostavano quasi prevalentemente presso lo spaccio a bere, a cosare. I capitani ovviamente appena arrivavo in portineria erano fuori, anche perché se lei conosce la struttura dalla portineria
per forza maggiore
certamente
l'abbiamo conosciuta
dal cancello d'ingresso agli scalini ci sono 50 metri, insomma 60 metri, quello che sono, e ovviamente non mi davano tempo di scendere, per cui a me costa che fossero sempre fuori. Che erano dentro, le devo dire che dentro erano quando venne il ministro, ovviamente lei può immaginarsi il codazzo che c'era quando venne il ministro della giustizia, per cui seguivano a ruota e via dicendo.
Venendo un attimo invece agli aspetti normativi della legge 395-90, quella dell'istituzione della divisione del corpo di polizia penitenziaria dal disciolto corpo degli agenti di custodia, voi ufficiali del disciolto corpo, quali mansioni sono riservati dalla legge istitutiva?
Allora, con la 395 potevamo avere incarichi di direzione. Con la 395, con il decreto legislativo 146 che indica
della
2000, sì. Praticamente ci toglie anche quello e facciamo un mero coordinamento. Probabilmente c'è qualche collega che si riempie la bocca di qualche allora voglio per chiarirle, quando oltretutto quando io ero direttore dell'ufficio centrale delle traduzioni, la parola direzione presume un'assunzione di responsabilità che io non ho mai avuto. Non sto parlando del G8, sto parlando del lavoro ordinario. Io non avevo possibilità di disporre ai nuclei di polizia penitenziaria sul territorio alcunché. Io dovevo preparare delle note che andavano alla firma del capo del vice capo del dipartimento, che a sua volta andavano al servizio traduzioni. Per cui la parola direzione che io assumevo in quanto direttore di quel servizio era vuota di contenuti.
E sempre con la normativa in vigore al 2001, il responsabile della custodia, era possibile che rientrasse la responsabilità della custodia degli arrestati, era possibile che rientrasse nei compiti degli ufficiali del disciolto corpo?
Assolutamente no, non è possibile, sia perché è prevista la legge, credo ci sia anche una legge europea che vieti che la sicurezza possa essere assunta da un militare. Lasci perdere quello che era prima della riforma, perché erano solo militari. Certo. Adesso proprio abbiamo preclusioni su tutti i fronti. Prova ne è che siamo in un nuovo esaurimento senza... stiamo morendo, insomma, ecco.
Quanti siete?
Oggi siamo 32, di cui 25 generali.
Tornando al dato...
Un'azione vergognosa. Oh, tenga presente...
Perché siete con le promozioni a ruolo
siamo
aperto.
La sesta forza di polizia, cosa che nessuno sa. Perché fino al grado di colonnello siamo ufficiali di PG,
sì.
Il grado di generale non lo siamo più, per cui siamo una forza di polizia a tutti gli effetti. Un nostro colonnello può effettuare un arresto, mi perdoni la...
No, ma ci saremmo arrivati per chiarire meglio...
Non esiste da nessuna parte.
Io, generale, ho definito la vostra forza di polizia come una... forse in via di estinzione, già io alla prima udienza, e dovreste essere... esatto. Comunque, tornando a quello che è il processo... Mi ha detto il responsabile della custodia non può essere un militare. Nel caso di Bolzaneto già l'ha detto chi era il responsabile.
Assolutamente.
Chi era il superiore di Gullotta?
Ma il superiore di Gullotta era il giudice Sabella, non poteva essere altrimenti, in quanto responsabile del sito era direttore di due istituti penitenziari su Genova e ovviamente era direttore di due comandanti, perché ovviamente avevamo l'alter ego, anche per alter ego intendo l'altra parte a Forte San Giuliano, anche lì era stato istituito un istituto penitenziario a tutti gli effetti, appunto con decreto del ministro. Il direttore era il giudice Sabella, il comandante reparto era l'ispettore Gugliotta. Ma io le dico un'altra cosa, lei ovviamente mi fa riferimento ai capitani, ma con Gugliotta non avevo rapporti nemmeno io, né potevo averli.
Quindi neanche lei poteva dare a direttiva a Gugliotta sulla gestione dei detenuti prima che venissero consegnati al capo scorta della produzione.
Come ovviamente pretendevo che lui non intervenisse, come ovviamente ha fatto, nel momento in cui consegnava al nostro capo scorta i detenuti con tutto l'incartamento. Ma proprio lo dice la legge, avvocato, vorrei dirle il contrario, ma non posso.
Un attimo che...
Ma mi faccia riallacciare anche quando Gugliotta venne a lamentarsi da me di un cattivo rapporto avuto con il responsabile della matricola. Se io avessi potuto risolvergli il problema in quanto superiore gerarchico o funzionale, gliel'avrei risolto, ma non essendo in questa posizione non glielo potevo risolvere.
Un'altra cosa, prima il pubblico ministero le ha già fatto visionare l'ordine di servizio a sua firma, il numero 6/G8, dove sono indicati i sottufficiali che entravano alle dipendenze funzionali del... quelli lavoravano a Bolzaneto, gli altri erano stati assegnati ad a San Giuliano, se non Forte sono su San quell'elenco, perché certo. Prima si è parlato di Agati,
sì,
Agati
sì.
Era assegnato a Forte San Giuliano o a Bolzaneto?
Era assegnato a Forte San Giuliano, vado per esclusione, ma sono sicuro che era Forte San Giuliano, perché ricordo che lui mi raccontava quando Forte San Giuliano fu attaccato e intervennero per difendere la struttura, perché i carabinieri non c'erano più dentro Forte San Giuliano, per cui sicuramente era Forte San Giuliano le dipendenze di Coletta, capitano Coletta e capitano Zito.
Quindi salto a Forte San Giuliano, quando voi, come si è detto prima, la rincorsa a tornare indietro.
Certamente. Probabilmente, se lei, non so se mi stava facendo riferimento, se è passato da Bolzaneto, no.
Quello le volevo dire, se lei l'ha visto, se sa.
Vede, con i mezzi sono venuti via anche gli uomini da San Giuliano, e non posso escludere che nel portare i mezzi a Bolzaneto ci siano passati anche gli uomini, questo è ovvio.
Venendo a due particolari della divisa, che lo scudetto che distingue GOM Servizio Centrale di Produzione, già ne ha parlato, l'abbiamo visto, possiamo definirlo piccolo, l'abbiamo visto sulla divisa, quanti centimetri sarà?
Sette forse, ma ritengo che sia definito soltanto da persone addette ai lavori, non credo che una persona esterna, sì, se li vede si vede la differenza, sono due figure differenti, ma...
Lei ha detto che sulla divisa vera e propria è cucito questo scudetto, invece sulla divisa che ha tenuto a Bolzaneto, quindi sul giubbotto multitask tattico, come lo voglio chiamare.
Si è messo con uno strap, con un...
Quindi si poteva mettere e togliere sostanzialmente?
Teoricamente sì.
Può darsi che anche personale del GOM si fosse attaccato lo scudetto del Servizio Centrale Traduzioni e viceversa?
Non può darsi niente.
Si è constatato se è personale.
Beh, possiamo chiedere se l'ha constatato.
Si è constatato. Si è constatato. Domanda che prendo dagli atti. Ancora, la divisa della polizia penitenziaria o la divisa vostra del disciolto corpo prevede il basco rosso o un basco bordeaux? Rosso o bordeaux?
No, assolutamente.
Mai previsto, tantomeno a Genova?
Assolutamente.
L'occasione del giorno.
Il basco è quello azzurro, molto simile a quello dell'aviazione leggera dell'esercito, non c'è altra. Beh, in qualche caso, ma è stato usato un berrettino, quello con visiera, per esempio il servizio navale usa il berrettino con servizio navale, ma insomma non...
Ma mai rosso o bordeaux?
No, assolutamente no.
Grazie, ma un'altra domanda.
Non credo che siano carabinieri e... Ma...
Prego.
Buongiorno generale, avvocato Pischeda. Buongiorno. Per la registrazione. Vorrei riallacciarmi alla distinzione che lei ha fatto molto chiara tra comandante di reparto e direttore del carcere. Tra le funzioni del direttore del carcere ha fatto accenno a firme che il direttore deve apporre su quali documenti in particolare.
Dunque, fermo restando che il servizio traduzioni riferito al G8 non si interessava di queste cose, la documentazione a termine della registrazione in matricola dovrebbe usare un condizionale molto, essere firmata dall'autorità dirigente nell'istituto, che è la persona, la figura del direttore. È chiaro che il direttore fisicamente non può firmare e necessariamente deve delegare qualcuno. E lì non so chi abbiano delegato.
Quindi dovrebbe essere la documentazione che viene raccolta al termine dell'immatricolazione per essere consegnata al nucleo traduzione, per semplificare.
Traduzioni, quello avalla oltretutto l'ordine di traduzione, a meno che non sia emesso da altra autorità, ovviamente, se c'è è un ordine di traduzione con questa firma che avalla l'autorizzazione a far sì che la persona fisica detenuta dal posto X sia trasferita al posto Y.
Quindi su questa documentazione o esiste la firma del direttore, certo, o di un suo delegato.
O di un suo delegato, sì.
È corretto.
Perfetto.
Mi scusi avvocato se li interrompo e mi inserisco, ma per non perdere, con questa documentazione si trasmette anche la cartella sanitaria?
Certamente, tutto, va via, mi perdoni se uso il termine, tutto il pacchetto inerente anche i beni personali della persona che non possono essere portati, che non possono essere portati al seguito.
Quindi non dovrebbe essere visitato più una persona all'arrivo al carcere?
No, al contrario. Ogni istituto dove arriva viene rivisitato. Allora, la visita veniva fatta, per essere chiari, a Bolzaneto, si chiama visita di primo ingresso. Una volta che veniva tradotto e portato, dico, ad Alessandria, sarebbe dovuto avvenire. Mi perdoni perché io qui poi. Nella reimmatricolazione, perché al carcere di Alessandria veniva reimmatricolato come detenuto in arrivo, ovviamente veniva fatta una nuova visita, anche perché, lo dico contro i miei interessi, nel trasporto da X a Y sarebbe, se cambiava ovviamente la refertazione medica, poteva essere successo qualche cosa, certo, durante il tragitto.
Scusi, tanto per completare, visto che siamo, che rapporto c'era tra i medici Bolzaneto e l'amministrazione penitenziaria? Cioè, erano medici esterni o medici facenti?
No, erano medici dell'amministrazione. Non, per quello io devo dire che li conosco pressoché a livello zero, sia loro che la parte infermieristica, però anche lì c'è una dipendenza non totale, ma c'è una dipendenza ovviamente col direttore. Il direttore è punto, il vertice, il punto focale,
erano organicamente nell'amministrazione,
certamente erano personale dell'amministrazione, certo.
Prego avvocato, mi scusi.
Abbiamo individuato nella figura del dottor Sabella il direttore del carcere, sì, di Bolzaneto, e direttore del carcere di San Giuliano.
Certamente.
Lei ha appunto riferito che poi San Giuliano il venerdì sostanzialmente ha cessato di operare, e tra la sera del venerdì e l'indomani mattina del sabato,
sì,
tutti gli uomini sono stati spostati. Che lei sappia, dottor Sabella, è rimasto però a San Giuliano o si è spostato anche lui, visto che a quel punto San Giuliano non operava, quindi era presumibile che anche il direttore si spostasse fisicamente su...
Assolutamente, non mi risulta che sia rimasto lì, perché nessuno di noi è rimasto lì.
Quindi in teoria anche il dottor Sabella si sarebbe...
Certamente sì, il dottor Sabella doveva spostarsi, ma io poi l'ho visto, sì, è venuto su anche a Bolzaneto, ma a Forte San Giuliano non andava più nessuno, non c'era senso ovviamente
perché non c'erano più uomini, non c'era più nulla.
Lo stesso comandante, la stessa matricola è stata spostata, non mi chieda dove sono andati perché non lo so,
no, certo.
Perché ripeto, non dipendendo da me, non lo so, ma lo stesso comandante non credo che sia rimasto lì, anzi non è rimasto lì sicuramente, e sono stati portati via.
Quindi non avrebbe avuto molto senso che il direttore, dottor Sabella, nell'unico carcere era rimasto, fosse in un altro carcere a quel punto.
Senta, io le posso dire, le parlo di me, chiuso San Giuliano i posti dove potevamo stare erano tre: Bolzaneto, sala operativa se c'era necessità, o in albergo, non c'era altrimenti, ripeto, noi avevamo parlo del generale Mattiello, avevamo la necessità di stare in sala operativa perché c'era tutto questo collegamento con gli istituti esterni e avevamo la necessità di avere con i mezzi questo collegamento. Giudice Sabella spesso l'ho visto su a Ponte Decimo, intendiamoci, molto spesso era su a Ponte Decimo, però poi quando usciva ritengo che andasse a Bolzaneto, visto che il Forte San Giuliano era chiuso, però ovviamente non...
Ecco, a proposito dell'attività del generale Dor, colonnello Dorian, allora,
sì,
lei ha parlato di un documento in base al quale sarebbe stato distaccato da quelle che dovevano essere le sue funzioni alle sue dipendenze, molto, molto semplificando, a collaboratore del dottor Sabella, ma collaboratore per svolgere quali funzioni e per svolgere quali compiti?